Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Umani molto umani. Benvenuti alla prima puntata di Umani Molto Umani, il nuovo format di cose molto umane che andrà online ogni sabato, e ogni sabato avremo un ospite diverso che ci parlerà di cose interessanti oppure cose noiose, ma lui o lei sono molto interessanti, per cui va bene lo stesso. È una roba nuova, parte adesso, inaugura il buon Luca Perri, astrofisico fichissimo, e tutti i nostri ospiti saranno sempre molto umani. Non che vuol dire che non ci saranno mai animali, magari succederà che ci saranno degli animali, ma saranno animali umani, non ci saranno mai umani disumani, mettiamola così. Però mettete che avete voglia di sentire qualcuno, di suggerire qualcuno per Umani Molto Umani, taggatelo nelle storie di Instagram che farò sulla puntata di Umani Molto Umani, o fate voi una storia taggandomi, così io vi vedo, e taggando anche l'altra persona, così facciamo la roba super easy. Comunque partiamo subito con la chiacchierata con Astro Wiki Perri, Luca Perri, il mitico.
Luca Perri, io farò una serie di domande, per lo più stupide, e una intelligente. Poi tu vedi.
Devo individuare quella intelligente.
Volevo chiederti di farlo, poi ho pensato che rischiavo di offendermi tantissimo se sbagli, quindi non lo so.
Ok.
Partiamo da una che è veramente stupida, però come dire, mi viene automatico pensandoti e cercando di mettermi nei tuoi panni. Tu sei un astrofisico, si avvicina agosto, stanno tutti per farti una domanda.
Le stelle cadenti.
Bravissimo, quella lì.
Okay.
Quante volte hai risposto a questa domanda?
Tante, ma non tanto quanto il esistono gli UFO. Quella è la prima domanda che mi viene fatta.
Ah, veramente?
Sì. Ah. La prima, quando dico di essere un astrofisico, la prima domanda è esistono gli UFO. Sulle stelle cadenti capita,
okay.
Capita però anche di fare l'oroscopo, cioè nel senso che mi chiedano di fare l'oroscopo. Io non glielo faccio, però c'è questa confusione, compreso il Corriere della Sera, che ogni tanto scrive astrologi invece che astronomi, questo capita di frequente.
Beh, astrologo del CICAP che fa l'oroscopo non è male come contraddizione, tra l'altro.
No, è interessante, non mi è mai successo, dovrei iniziare. D'altra parte Galileo Galilei li faceva, non credendoci, ma siccome glieli pagavano molto bene...
Davvero?
Li faceva, sì, dovrei iniziare anch'io in realtà.
È una sorta di prima, come dire, una vendita allo sponsor ante litteram, spettacolare. Tu che gestisci le stelle. Vabbè, senti, già che ci siamo te la faccio anch'io, visto che comunque questa puntata probabilmente andrà online in agosto. Le stelle cadenti sono stelle?
No, ovviamente. E tra l'altro sono un fenomeno interessante, perché non solo di solito sono un qualcosa di molto romantico, cioè polvere di cometa che entra nella nostra atmosfera e negli strati alti della nostra atmosfera si vaporizza, producendo una luce che noi vediamo 100 km più in basso. Quindi è un qualcosa di romantico. Ora, non serve a nulla esprimere desideri, non credo che servisse uno scienziato per dirlo, ma soprattutto quando la prossima volta esprimerete desiderio su una stella cadente molto luminosa, che potrebbe capitarvi anche non in agosto, perché le stelle cadenti non ci sono solo il 10 di agosto, che peraltro il picco, lo dico subito, è fra il 12 e il 13, non è il 10, era il 10 nel Medioevo, adesso non più.
Ah, aspetta però, io pensavo fosse una questione di comodità, invece no, e si è spostato effettivamente.
Si è spostato, esattamente, perché appunto diciamo ci sono state delle minime perturbazioni sia nell'orbita della cometa, che ciclicamente rilascia questa polvere, sia in quello che è il moto della Terra, lievissime variazioni che hanno portato questo slittamento. Quindi adesso è fra il 12 e il 13, ma in realtà se siete in un cielo buio potete vederle durante un po' tutto l'anno, ci sono vari sciami di queste stelle cadenti. Sappiate però che se ne vedete una enorme, bellissima, ed esprimete un desiderio, soprattutto se siete magari sopra il Pacifico, probabilmente sono gli escrementi degli astronauti che vaporizzano in atmosfera. Quindi nel senso, voi il desiderio esprimetelo, esatto, se non si avvera ora sapete il perché.
Allora, stavo cercando i santi dell'11 per cercare di capire a chi passava il testimone da San Lorenzo. Sono tantissimi, ne scelgo due per nome. Uno è San Taurino di Evrò, bello.
Sì,
e poi San Gaugerico di Cambrai.
Quindi sono le lacrime di Sant'Augerico.
Se vogliamo, sì. Però hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere. La cosa del desiderio. Ok, ovviamente scientificamente non serve una mazza, ma come esercizio, in realtà, l'idea di... Perché la cosa funziona... Se tu devi esprimere un desiderio nel momento in cui la vedi passare.
Sì.
È un esercizio di, come dire, introspezione notevole. Cioè cercare di capire quello che ti piace di più, quello che più vorresti in
pochissimo tempo. Frazione di secondo, esatto.
Arrivi a una verità.
Arrivi a una verità oppure scopri come funziona la tua mente. La nostra mente è fatta, diciamo, per prendere scorciatoie. Scorciatoie mentali e cognitive che spesso e volentieri sono quelle che poi ci fanno cadere nelle bufale, e quindi certo. È interessante analizzarle mentre si guardano le stelle cadenti, perché principalmente voi penserete a un qualcosa sfruttando uno di questi meccanismi cognitivi, queste scorciatoie, quindi sarebbe carino andare a fare autocritica partendo dalle stelle cadenti.
Senti, Luca, tu sei giovane, anzi, siccome sei più giovane di me,
circa.
Sei giovanissimo, direi.
Sei giovanissimo. Certo.
Hai fatto una marea di roba, ok? Intanto hai una pagina Wikipedia, il che ovviamente mi fa precipitare nell'invidia.
Sì.
Come si fa ad avere una pagina Wikipedia? Sì.
Allora, vabbè
che tu fai troppa roba per forza.
Allora... ovviamente non l'ho creata da solo, ci tengo a specificarla. No, certo. Perché mi crea anche problemi averne una, perché mi sembra un epitaffio mentre ancora sono in vita. Però,
sto benissimo comunque.
Sì. Allora, è stata creata da un fan club perché ha scoperto che io avevo i prerequisiti, perché per avere una pagina Wikipedia bisogna essere enciclopediabile. Mm-hmm. E ci sono alcuni prerequisiti, ad esempio aver prodotto, pubblicato almeno 3 libri di caratura nazionale, cose così. Siccome io sto contribuendo alla disfatta dell'editoria italiana, ne ho pubblicati 7-8, quindi ero wikipediabile, poi facendo programmi in Rai a maggior ragione lo ero, quindi qualcuno l'ha creata e poi è rimasta lì e vedo anche che viene aggiornata e sanno cose che io non so, peraltro.
Questo è molto interessante.
Sì, sì, esatto.
Come è cambiato il tuo rapporto con te stesso dopo che hai una voce Wikipedia? Cioè ti tratti comunque con umiltà o...
Allora, siccome sono molto imbarazzato dall'avere una pagina Wikipedia... Credo di trattarmi come mi trattavo prima, mettiamola così.
Secondo me fai bene. Cioè, nel senso che è uno dei... Per non farsi rovinare dal successo.
Sì, no, ma poi successo di cosa? Cioè, no, ma non esiste.
No, però a questo proposito, questa arriva... Adesso è la domanda seria, te lo dico, perché così non sbagli e io non ci rimango
okay.
mai. Tu sei un divulgatore, cioè una roba che si usa tantissimo ultimamente, però in realtà io lo considero un po' un superpotere, nel senso che spiegare le cose difficili... È una grandissima figata e oltretutto per molto tempo ha anche vissuto, da un punto di vista accademico, ma parlo di molto tempo fa in realtà, di una sorta di... è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che da un lato, ok, divulgatore, bravo, ti fai capire e quindi incuriosisci anche persone che magari non sono vicino a quell'area, dall'altro però per un sacco di tempo ha rischiato di compromettere un po' l'autorevolezza, perché siamo noi umani, siamo stronzi, non è che ci sia una ragione ovviamente. Questa roba
concordo.
L'hai vissuta questa cosa?
Assolutamente sì, c'è tuttora in realtà una grossa fetta del mondo accademico che considera la divulgazione o inutile, perché in fondo si perde tempo a parlare con gente che non capisce il nostro lavoro, questa è l'idea. Madonna. Che purtroppo c'è ancora, e queste persone non capiscono che in realtà noi non dobbiamo spiegare alla gente come fare il nostro lavoro, dobbiamo al massimo far percepire perché il nostro lavoro sia importante, che sono due cose differenti. E la seconda, diciamo, obiezione che viene fatta, anche molto di frequente, è che magari, soprattutto se si ha un tono un po' scanzonato, io non so stare serio più di un minuto e mezzo, quindi la divulgazione la faccio nello stesso modo. così come parlo normalmente, faccio il cretino alla cassa del supermercato, faccio il cretino mentre faccio divulgazione. E questa cosa viene vista molto male perché sono stato accusato, io ma come anche altri colleghi, di sminuire l'importanza della scienza di cui parliamo. Che è una cosa secondo me molto stupida, perché in fondo chi fa ricerca lo fa perché la scienza è un gioco per queste persone, cioè per noi che facciamo scienza, la scienza è un gioco, altrimenti non lo faremmo mai, perché di certo non lo facciamo per i soldi, perché tanti auguri, non lo facciamo per un posto di lavoro stabile, perché anche qui tanti auguri, soprattutto in Italia, quindi lo facciamo perché è una passione enorme che ci fa superare tutte le difficoltà. Io considero l'universo un enorme videogame pieno di livelli che non potrò mai esplorare del tutto, quindi per me è un gioco infinito. E far capire questo alle persone che magari vedono la scienza come un qualcosa di serioso, come un qualcosa di astratto, come un qualcosa di inutile spesso e volentieri, se non uno spreco di soldi, far capire loro che in realtà è tutto un enorme gioco in cui tutti ci possiamo divertire, secondo me è la chiave per avvicinare le persone alla scienza.
Certo. Tu come sei diventato divulgatore? Nel senso che immagino tu non ti sia svegliato un giorno e abbia deciso oggi divulgo. No, è una cosa no. Che è arrivata un po' così.
È arrivato un po' così per una serie di coincidenze, principalmente il fatto che io sono bergamasco, sono nato in provincia di Bergamo, sono cresciuto in provincia di Bergamo, poi adesso mi sono trasferito nella ridente Brianza, ma arrivo dalla ridente Bergamo.
Ottima scelta, se posso dire.
Ottima, sì, certo, ovviamente. sono andato in un posto ancora più piovoso.
Comunque. È vero, totalmente.
A Bergamo c'è Bergamo Scienza, che al momento è primo festival in Italia sia per fondazione che per pubblico, e al momento ho il privilegio di essere coordinatore scientifico del festival, ma quando è nato 20 anni fa, io l'ho visto da pubblico, ero un ragazzo, diciamo giovane, ho iniziato a vederlo come pubblico, poi pian piano mi sono detto ma perché non iniziamo a fare il volontario magari al festival, ma poi perché non proviamo a fare la guida alle mostre, visto che in quel momento facevo fisica, quindi attorno ai 21 anni ho iniziato a bazzicare i festival da protagonista, non da pubblico, poi c'è stato anche il Festival della Scienza di Genova, quindi pian piano ho costruito, oramai sono quasi 15 anni che faccio divulgazione, prima nei festival, poi in televisione, adesso su social e dove capita, francamente non ho un mezzo preferito, anche se piccola bugia, il mezzo preferito ce l'ho ed è conferenze dal vivo.
Ah, è quello che piace di più?
Sì, drasticamente è il momento in cui ho maggiori feedback, cioè se io faccio una battuta e il pubblico non ride, so che quella battuta fa schifo. Se faccio un'analogia e vedo il vuoto pneumatico negli occhi di chi mi ascolta, vuol dire che quell'analogia non è chiara, quindi è il modo migliore per migliorarmi.
Certo. Senti, la TV in Italia è considerato il traguardo finale, tipo quello ce l'ha fatta, è andato in TV. Come, che poi magari è vero, cioè per certi aspetti.
Wow, perché... no, non credo, però.
Come sei arrivato tu in televisione? Cioè, t'ha preso qualcuno, t'han pescato, passavi nel momento giusto, dal posto giusto, ti sei proposto tu?
No, allora, proposto io no, perché non ho... Io ho la faccia da schiaffi, ma mai da autopropormi nei lavori. Allora, è successa questa cosa. Nel 2015 io sono stato iscritto a forza da un'amica a un talent, diciamo, della divulgazione scientifica. È un concorso internazionale, si chiama FameLab, che è in 27-28 nazioni al mondo, una cosa così. Io nel 2015 ho vinto le nazionali italiane e sono andato a fare le internazionali poi a Londra, in realtà sopra Londra, a Cheltenham, e quando è successo la finale nazionale veniva trasmessa dalla RAI, RAI Cultura.
Dai.
Quindi la RAI mi ha più o meno, diciamo, individuato lì per la prima volta, e qualche tempo dopo, tipo l'anno dopo, ero a Genova con un mio laboratorio, al Festival della Scienza di Genova, a portare un laboratorio, e una troupe RAI, che era la stessa che mi aveva seguito a FameLab, quindi botta di fortuna, diciamo.
Ciao raga, anche voi qua, cioè, proprio così.
Esatto, sì. È passata da lì, ha visto il laboratorio e ha detto ma questo è proprio Logorroico il giusto. e da lì ho iniziato a collaborare, mi hanno chiamato su Rai Scuola e poi da lì ho iniziato la collaborazione con Rai Cultura, quindi dal 2017 in avanti bazzico Rai Cultura e poi adesso Super Quark più.
Figata. E il fatto che tu sia partito da Bergamo Scienza dimostra come la divulgazione sia doppiamente pericolosa, perché non solo si spiegano delle cose, ma ne crea altri come te.
Esatto, tanti perri per cui il mondo non è pronto, francamente.
Senti, io ti ringrazio moltissimo. L'ultima domanda, anche questa molto intelligente, volevo chiederti se il fatto che il tuo nome tradotto in inglese sia alla fine assimilabile ad Elon di...
Sì.
Questa cosa ti ha creato delle difficoltà o delle opportunità?
Opportunità zero. Difficoltà moltissime, perché in tantissimi sono convinti che il mio cognome finisca per Y e quindi nelle anagrafiche sbuca un Perry con la Y, sì. Spesso e volentieri, o anche banalmente quando prenoto al ristorante mi dicono ma Perry con la I, ma a parte cosa te ne frega, cioè, nel senso,
tra l'altro esatto, si capisce meno male se...
Esatto, e però ecco, sono convinti tantissimo che io abbia la Y nel nome, o che sia un nome d'arte, anche questo.
Ah, veramente?
Sì,
si fa chiamare
sì.
Perry, invece è Perry.
Certo. Esatto.
Guarda, ti confesso che io questa cosa della quasi omonimia tua l'ho capita proprio quando una persona che conosco, una mia collega, di cui ovviamente non farò il nome, ha sbagliato il tuo cognome, l'ha scritto con la Y. E ho detto,
ecco,
cazzo, vedi? È vero, ci ho pensato. Hai perfettamente ragione. Vedi. Senti, invece no, ti saluto con una domanda invece seria, però d'ordinanza. Cosa farai adesso a settembre? C'hai cose nuove da fare, per forza che sì.
Sì, diverse. Allora, in questo momento sto lavorando in realtà un paio di libri, il primo dovrebbe uscire a ottobre, quindi non è proprio settembre, ma quasi. A settembre uscirà la nuova stagione di Super Quark più, su cui stiamo lavorando adesso.
Già adesso?
Sì, in realtà giro settimana prossima, quindi ci stiamo lavorando e poi settembre ricomincia il periodo dei festival, quindi da settembre a dicembre è il delirio assoluto perché sarò in giro per l'Italia tipo pallina da ping pong e a ottobre c'è il nuovo Bergamo Scienza.
Non farai altri podcast, vero?
Allora sì.
No, cazzo!
lo stiamo girando.
Bella, sempre confortate.
Sempre con Fartade e dovrebbe essere finito di girare appunto da qua a settembre.
Figata.
Quindi dovrebbe uscire a ottobre.
Ok, titolo sempre quello?
No. No, no.
Vuoi dirlo?
Roba nuova.
No, vabbè, come vuoi.
Sparavo, tipo. Diciamo che è legato un pochino alle mie passioni ultime dei spettacoli e libri relative alla fantascienza, mettiamola così.
Bello, figata, ok. Purtroppo sarà bello, maledizione, dovrò darvi da fare. Va bene, allora buon lavoro a te Adrian.
Grazie.
E un super grazie a Luca Perry per questa prima puntata di Umani Molto Umani. E Luca Perry è effettivamente molto umano. Ci sentiamo sabato prossimo con Umani Molto Umani e domani con Cose Molto Umane, come ogni giorno. A domani con Cose Molto Umane.